sia ringraziato il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Vi diamo a tutti di cuore il benvenuto nel nome prezioso del Signore. Auguriamo a tutti la benedizione di Dio, anche quelli che sono collegati. Noi abbiamo fiducia nel Signore che ci benedirà riccamente, così come anche ci ha benedetto ieri sera per mezzo della parola meravigliosa di Dio. Anche questa mattina vogliamo glorificare il suo nome. Il fratello Alfred Borg leggerà la parola di introduzione, il fratello Smith pregherà, poi abbiamo una consacrazione dei bambini e cantiamo insieme adesso dal piccolo libricino numero 16, il cantico numero 16. Ancora il cantico numero 10, oh come è bello il nome di Gesù.
Thank you.
sia ringraziato il nome del Signore. Noi siamo riconoscenti di poter essere qui questa mattina e anche le nostre aspettative questa mattina sono grandi. Noi tutti quanti siamo stati ieri sera benedetti riccamente e noi ci aspettiamo che anche questa mattina il Signore ci benedirà. Dio, il popolo di Israele, ogni giorno gli ha dato nuova manna. Anche noi siamo qui questa mattina e ci aspettiamo che Lui ci dia fresca manna vivente, la sua santa parola. Prima che il fratello Smith viene e prega con noi, voglio leggere una parola dalla Scrittura, da Efesi 1. Alcuni versetti di Efesi, lettera agli Efesini, dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e reprensibili dinanzi a Lui. Avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia. Che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'oda della sua gloria. Possiamo dire amen a questo? Dobbiamo dire qualcosa ad altro. Paolo non parla chiaramente. Per mezzo di questa parola, anche questa mattina a noi ci parla. Lui ci ha benedetti in Gesù Cristo con ogni benedizione. È successo. Lui ce l'ha dato con ogni benedizione spirituale che è nel cielo. Non è meraviglioso? E per prima della fondazione del mondo, prima della fondazione, non l'abbiamo ascoltato ieri, quello che il fratello Frank ha detto, prima della fondazione del mondo, Dio ha scritto il nostro nome nel libro dell'agnello immolato. Possiamo capirlo, noi lo crediamo con tutto il cuore, questo è importante questa mattina, che non soltanto ascoltiamo la parola di Dio, ma che la crediamo e che possiamo fare nuovamente un'esperienza con Dio, che il Signore con ognuno di noi possa arrivare alla meta. Alziamoci adesso. Grande Dio, Padre, che sei nel cielo, ti diciamo grazie e ti portiamo e preghiamo in Gesù Cristo in cui tu ti sei rivelato e sei venuto qui e sei diventato uomo affinché noi possiamo essere come te, come tu sei diventato come noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per la grazia, ti ringraziamo per la tua santa parola, ti ringraziamo che tu ancora parli nel nostro tempo e ancora ci sono degli uomini che ascoltano, che ricevono e credono te e la tua parola, Signore Gesù Cristo, grazie, ti preghiamo. Fai grazia questa mattina, noi tutti qui in questo luogo, noi che siamo riuniti nella tua presenza, ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per la tua benedizione, ti ringraziamo Signore Gesù Cristo che tu ognuno singolarmente l'hai benedetto con lo Spirito della tua grazia. Facci ancora grazia e parlaci ancora. Parla a tutti quelli che ascoltano e vedono. Grande Dio, facci grazia. L'Apostolo l'ha espresso così. La benedizione che è nel cielo l'hai preparato per il tuo popolo e li hai benedetti. E così anche a noi. E ti ringraziamo, Signore, benedici noi tutti, benedici dappertutto. Ti chiediamo, benedici e ungi le labbra per mezzo di cui tu parlerai. Noi vogliamo ascoltare, oh grande Dio, facci grazia. Ti ringraziamo e ti chiediamo la tua benedizione. Amen. Cantiamo solo a buffet, solo a buffet, e poi vengono. Io ho chiesto al mio fratello che lui benedice il vostro bambino. La benedizione non viene né da me né da lui, la benedizione viene dal Signore. Prendi questo bambino. Padre Celeste, ti portiamo noi Isabella, questo bambina che tu hai dato per grazia al nostro fratello e alla nostra sorella, e la consacriamo a te per il tempo e per l'eternità. Prendila nelle tue mani, proteggila, lasciala crescere nella tua grazia, nel timore di Dio, e benedici tutta la casa, benedici i genitori e fagli grazia di educarla nel timore di Dio. Ti ringraziamo che ancora tu benedici le famiglie, che ancora dai figlioli. Noi, cara sorella, sii benedetta nel nome del Signore Gesù Cristo, sii consacrata al Signore per il tempo e per l'eternità. Anche tu sii benedetto nel nome del Signore. Siate tutti benedetti nel nome del Signore.
Amen. Amen.
Potete sedervi. È semplicemente meraviglioso che parola potente abbiamo già ascoltato. In ogni versetto ci si può fermare, prenderlo a cuore e ringraziare. Dio ci ha benedetto con ogni benedizione che c'era nei luoghi celesti in Gesù Cristo. E che cosa c'è nel tuo cuore e nel mio cuore adesso? Amato Signore, lascia che sia manifestato in me e per mio mezzo. Lascia che sia manifestato che veramente è così, che tu ci hai benedetto con ogni benedizione che c'era nel cielo, così certamente come il nostro Signore alla croce del Golgota, veramente ogni maledizione, tutto quello che ci aveva colpito l'ha preso su di sé e ha dato una piena redenzione, e non soltanto la redenzione, ma anche tutte le benedizioni che Dio dall'eternità ci aveva preparato, ce le ha dato. Anche questa mattina diamo a tutti il benvenuto di cuore. Non potete immaginarvi come io sento il Signore veramente porta a compimento la sua opera, così come lui ha portato a compimento la sua creazione, così porta a compimento l'opera di redenzione. E noi abbiamo capito che Matteo 24, 14 è andato a compimento. L'Evangelo del Regno sarà predicato a tutti i popoli come testimonianza, e poi verrà la fine. E prima che venga la fine del giorno della salvezza, prima che venga la fine del giorno della grazia, Dio ha promesso di mandare un profeta con l'ultimo messaggio della chiamata fuori da tutto quello che non è in armonia con Dio, e questo è 2 Corinti capitolo 6. Voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi e non toccate nulla di immondo. E così io vi riceverò e voi mi sarete figlioli e figliole, e io sarò il vostro Dio. Quindi non solo che l'Evangelo viene predicato a tutti i figlioli e tutti i popoli e tutte le lingue, ma che l'ultima chiamata a quelli che sono stati scelti prima della fondazione del mondo, che la chiamata arrivi a loro, che vengono chiamati fuori da ogni confusione e che vengono portati nel luogo santissimo, che vedono l'arca del patto aperta e che con rispetto ogni parola che Dio ha detto la ricevono e la credono con tutto il cuore, non soltanto che sia secondo la nostra opinione, ma come è scritto: l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola, ma di ogni parola che il Signore ha parlato. Io ho la domanda: dove e quando la parola di Dio ai credenti, ai veri credenti, gli è diventata così preziosa, così importante come nel nostro tempo? Quando e dove era la parola di Dio è stata rivelata in questo modo, fino ai più piccoli dettagli, come nel nostro tempo? Per convinzione si può dire: questo è il giorno che il Signore per noi ha fatto, e noi nel Signore possiamo essere felici e sappiamo che Lui ci ha fatto la grazia, le sue vie col suo popolo in questo tempo di riconoscerli. Noi vediamo anche come tutte le altre cose vanno a compimento, su questo non ne parleremo, ma fratelli e sorelle, quando il fratello Branham anche sempre parla di Luca 17, che quando il figliolo dell'uomo si rivelerebbe, che sarebbe come nel tempo di Sodoma e Gomorra. È proprio così, e quando noi anche vediamo in questo campo che cosa si può dire di questo, nella propria nazione bisogna mettersi questo davanti agli uomini. A Monaco, nella città conosciuta mondialmente, ci dovrebbero essere 15 semafori, 2 uomini, 2 donne, dei manifesti, e tutti quelli che aspettano al semaforo finché sia verde. Allora uno vede gli omosessuali, la coppia omosessuale e la coppia lesbica. Mettetevi questo, immaginatevi questo nella nostra nazione, Sodoma e Gomorra. E ancora di più, e come ieri sera abbiamo detto, Abramo e gli eletti, il gruppo eletto, non si trovava a Sodoma. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo una parte di Sodoma e Gomorra, siamo eletti, siamo fuori da questo che succede. Noi non giudichiamo, non diamo il giudizio su di loro, ma noi diciamo a Dio grazie che possiamo credere, non soltanto credere, ma che possiamo farci correggere e veramente possiamo lasciarci introdurre nella volontà di Dio in cui siamo santificati una volta per sempre. Non c'è santificazione senza la volontà di Dio. Anche oggi potrei leggere tutti questi email, tutti i saluti dappertutto, dalla Russia, da Tarkistan, dalle differenti province che prima appartenevano al regno, all'Unione Sovietica. Tutti sono collegati, tutti ascoltano e noi siamo riconoscenti anche che in questo luogo le lingue, 12 fratelli sono sopra che traducono in 12 differenti lingue e tutti possono ascoltare in queste lingue. Si è ringraziato l'Iddio Onnipotente per questo, che Lui anche in questo campo ha fatto grazia. Come si rallegrava il fratello Branham, che in quel tempo c'era stata una trasmissione per mezzo del telefono e che in alcune città negli Stati Uniti potevano essere collegati per ascoltare quello che lui ha predicato. Che cosa direbbe oggi? Che cosa direbbe oggi, fratelli e sorelle? Questo è veramente un tempo potente. Poi il prossimo punto, tutti i fratelli, il fratello Elesia, il nostro fratello da Kananga, da Congo, tutti i fratelli che oggi sono qui da tutti i popoli e lingue, voi siete qui a casa, siete a casa. Il Signore benedirà anche particolarmente quelli di Praga, la corale ha già cantato. Che cosa pensate che io sento? Che Dio tanti anni fa già mi ha dato a Praga, nella Bethlehem Cappella dove Janus ha predicato, che prima di Martin Lutero è stato usato da Dio in modo potente, nella stessa chiesa a Praga dove lui ha predicato. Anch'io ho potuto lì predicare e da lì abbiamo avuto delle trasmissioni per tutto il paese. Per voi magari non è tanto importante, magari per voi sono venuti da Praga, ma per me io vengo trasportato in cose che Dio ha fatto, che Dio nel nostro tempo ha fatto. Quando i fratelli dalla Romania o dall'Italia, e particolarmente per voi che oggi siete qui per la prima volta, dappertutto rimane un'ombra. Se penso a Palermo nel tempo del pastore Chinnici, più di 30 anni fa, ma Dio ha messo la parola come seme nei cuori. Potrei andare da città a città e nazione a nazione e testimoniare che la parola di Dio non ritorna vuoto indietro, ma che opera per quello che è stato mandato. E come ieri anche abbiamo menzionato, il viaggio in aprile a maggio, imparagonabili, e Dio fa grazia in tutti i popoli, in tutte le lingue, che viene ancora, questa parola viene portata ad altri, che veramente gli ultimi per grazia vengono chiamati fuori. E poi dall'altra parte, quando uno legge le statistiche attualmente, ci sono 400 milioni pentecostali sulla terra e 2 milioni carismatici, e insieme sono 6 milioni. E se poi si pensa che veramente tutti passano al lato di quello che Dio fa attualmente, sapete voi come io mi sento? A che serve il parlare in lingue? A che serve tutto quello che viene fatto lì? È come in una riunione carismatica nell'ultimo viaggio mi è successo. Lì sono stato presentato al pastore, è in inglese, sia uomo che donna, si chiama soltanto pastore o dottore, non c'è mascolino e femminile, non c'è come dottore e dottoressa, se no pastore e pastoressa, c'è solo una parola. E quando il pastore era davanti a me, era una donna con i capelli corti, coi pantaloni, e potete immaginarvi che lo che successe dopo, non solo la proclamazione del messaggio, ma anche di dire in amore, ma col pugno sul tavolo, di dire lo stesso Dio che ha dato i dieci comandamenti in Esodo 20, è lo stesso Dio. Me lo hanno annotato in Deuteronomio 22:5. Una donna non deve portare abiti da uomo e un uomo non deve portare abiti di donna. È lo stesso Dio che l'ha detto. E dove rimane il rispetto? Tutti fanno quello che vogliono, tutti rimangono nella dottrina trinitaria, nel battesimo trinitario, e anche questo deve essere detto chiaramente, e anche di questo abbiamo scritto e predicato. Ma la formula trinitaria non è stata mai usata dagli apostoli o dai profeti, nessuna volta è stata usata nella Bibbia, nessuna volta. Bisogna leggere che si tratta del nome, predica l'Evangelo, insegnate tutti i popoli e battezzateli nel nome in cui Dio si è rivelato nel Padre, nel Figliolo e per lo Spirito Santo, e tutti in Gerusalemme, in Samaria, a Efeso, Pietro o a Filippo, Paolo, tutti battezzarono nel nome del Signore Gesù Cristo. E lasciatemi leggere la parola dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, affinché sappiate che il Signore, Lui stesso, che ci rivelò la sua parola e ci ha fatto conoscere il suo nome. Evangelo di Giovanni, qui nel capitolo 17, scritto nel versetto 3, Giovanni 17, versetto 3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non due o tre persone, ma il Padre rivelato nel Figliolo per condurci, riportarci a noi come figlioli e figliole lì dove appartenevamo. Ma per favore, prendete versetto 6. Io ho manifestato agli uomini il tuo nome, agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi, sono la tua proprietà, erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. E non solo il nome, ma come è scritto nel versetto 14, io ho dato loro la tua parola, non solo rivelato il tuo nome, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Cari, è potente quando pensiamo che l'Iddio vivente sia preso tempo anche per il ministero del fratello Branham. La dottrina originale, incominciando dal peccato originale, tutto il consiglio di Dio l'ha esposto e ha aperto la nostra mente per la Scrittura, così che noi veramente possiamo rimanere nella parola di Dio e siamo fortificati in questo. E come qui l'Apostolo Paolo in Prima Corinti capitolo 2 ha scritto, così riguarda noi anche per questo tempo. Prima Corinti 2, versetto 4, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. La dimostrazione non è fatta con le nostre parole, la dimostrazione viene fatta per mezzo dello Spirito Santo, da parola a parola, dalla promessa fino al compimento. E poi Paolo scrive nel versetto 5, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Non sapienza umana, che cosa mi interessa a me quello che la gente dice su questo, e se uno deve adesso vedere quello che i teologi dicono sul Signore, sulla Bibbia, si può scuotere la testa e dire: Signore, ancora quanto tempo starai a guardare? Ma il Signore ha veramente una chiesa chiamata fuori, che è stata chiamata fuori e crede come dice la Scrittura. E poi Paolo, particolarmente nel versetto 7, capitolo 2, versetto 7, ma noi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinato a nostra gloria. Prendete questo che abbiamo appena letto, aggiungetelo a quello che è stato letto in Efesini 1, prima che il mondo esistette, prima della fondazione del mondo, e noi siamo predestinati non a essere solo eletti, ma quello che Dio prima della fondazione del mondo ha voluto, l'abbiamo potuto riconoscere, essere partecipi a questo. È una grazia indescrivibile che il Signore ci ha dato, e umilmente questo ci umilia sotto la potente mano di Dio. Diciamo, chi siamo noi? Chi è un fratello Frank? Chi è un fratello Smith? Un fratello Borg? Chi siamo noi tutti? Chi siamo noi tutti? Niente, e di nuovo niente. Ma Dio, prima della fondazione del mondo, ha stabilito un piano, così che noi in questo tempo troviamo grazia davanti a Dio e veniamo inclusi in questo piano di salvezza. E poi è scritto ancora qui nel versetto 14, sì, si può leggere anche il versetto 12, in Prima Corinti capitolo 2, nel versetto 12 è scritto: ora noi abbiamo ricevuto lo Spirito, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate per grazia. Come Dio con Lui non ci darebbe tutto con Lui? Lui ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale, per questo siamo riconoscenti. Adesso deve essere rivelato, manifestato, e sarà manifestato così come Dio l'ha promesso. In tutte queste esposizioni, particolarmente dell'Apostolo Paolo, vediamo come lo Spirito di Dio l'ha condotto fino ai piccoli dettagli, e ho dovuto pensare come Paolo in Prima Corinti capitolo 11 ha scritto, quando ha dato le indicazioni per la chiesa locale, e questo è successo, doveva succedere tutto secondo la volontà di Dio. E poi nel riassunto in Corinti 11, 14 e 15 disse: non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, cioè per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento, come velo in tedesco. Aveva Paolo bisogno di portare le sorelle contro di sé? Ne aveva bisogno di portare ammonimenti, di dare istruzioni? Apparteneva a questo, e anche oggi appartiene a questo, e anche questo l'abbiamo detto, come già l'ho menzionato prima. Se andiamo nel movimento pentecostale, veramente tutti fanno quello che vogliono. E in una città tutte le giovani sorelle 18-22 anni, tutte sono venute con i pantaloni truccate, i capelli corti. Che cosa mi rimaneva di dire alla fine? Io spero che nel prossimo servizio nessuna sorella viene più con vestiti da uomo. Bisogna dire questo non per fare delle prediche morali, ma agli uomini che non hanno avuto istruzione, insegnamento, questo deve essere detto. E se qualcuno si oppone, che questo è soltanto esteriore, esteriormente viene manifestato quello che si trova di dentro, esteriormente viene manifestato quello che succede nell'interiore. Ma veniamo alla cosa principale. Come abbiamo menzionato già nel Vecchio Testamento, Dio ha detto tutto quello che doveva essere detto, ha dato i 10 comandamenti, e per noi che crediamo non è difficile di compiere questo. Chi non sta tanto attento a questo non rispetta la parola di Dio, ma è scritto ancora di più. Non è soltanto in Esodo 20, va ancora più avanti. Quello che Dio nella legge ha detto per gli uomini e che ha dato per la loro via è per noi. E questo ve lo leggo fra un po', che affinché tutti sappiano che quello che Dio ha detto rimane valido, così come l'ha detto in quel tempo. Niente, veramente niente viene cambiato di quello che Dio ha detto. E se con questo andiamo al Levitico 20, allora vediamo come il Signore anche le cose esteriori, le cose terrene li ha incluse, e questo dopo che lui aveva detto: io sono santo e voi dovete anche essere santi. Levitico capitolo 20, qui è scritto nel versetto 7: santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore e vi santifico. E poi viene tutto il registro di quello che appartiene alla santificazione. Fratelli e sorelle, prendiamocelo seriamente. Io non posso dire questo con buona coscienza. Io non conosco nessun caso che qui viene mostrato in Levitico capitolo 20. Io non conosco veramente nessun caso che un credente fratello potrebbe cadere in questo registro. Io non conosco nessun caso, ma qui è scritto dal versetto 10 in Levitico 20: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, da queste segue la morte. E poi sempre andava più avanti. E poi versetto 13: se a uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutte e due hanno commesso una cosa abominevole, tutte e due dovrebbero morire. Così viene detto. Non c'è bisogno solo di leggere tutto questo capitolo. e si sa, e per questo il Signore disse: voi dovete essere santi, voi quello che io vi ho ordinato dovete seguirlo. Dio voleva ordine, ordine in mezzo al suo popolo, non voleva che un uomo prenda la moglie di un altro, non voleva che un uomo prenda un altro uomo, non voleva nulla di questo. Lui voleva: voi dovete essere santi perché io sono santo, e questa santificazione divina opera nella nostra vita personale, e Dio ci fa ci dia la grazia su questo. E poi in Levito 26 abbiamo un capitolo particolare con quello che Dio, a cui Dio si oppone, e Lui sempre e sempre di nuovo ha messo il peso sull'ubbidienza. Levitico 26, capitolo 26, si può leggere qui dal versetto 7 fino a 27 per sapere tutto quello che è stato detto. Ma guardiamo qui in questa santa parola nel versetto 14 è scritto: ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti, e così rompete il mio patto, e così rompete il mio patto. È una cosa molto seria che Dio ha detto nel Vecchio Testamento, e fra un po' andremo nel Nuovo Testamento, non soltanto messaggio, il nocciolo che appartiene alla nostra vita personale. Senza la santificazione nessuno può vedere Dio, che per questo per grazia sia manifestato. Poi nel versetto 18: se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Ubbidienza, che cosa sempre abbiamo messo in risalto? Ubbidienza, ubbidienza è meglio del sacrificio. Quello che Dio vuole da noi è che noi gli siamo ubbidienti. L'obbedienza e la fede appartengono insieme. E poi nel versetto 21: se mi resistete con la vostra condotta e non volete darmi ascolto, si tratta veramente dell'obbedienza. E nel versetto 24 versetto 27: e se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto, ma la vostra condotta mi resisterete. Perché è scritto che noi non dobbiamo contristare lo Spirito di Dio o opporsi allo Spirito di Dio, e per esempio divinità, elezione, battesimo, qualunque tema biblico, per favore credete ogni parola così come è scritta. Non abbiate opposizione in voi, ma ricevete, accettate quello che Dio ha detto. E poi il versetto 33 in Levitico 26: e quanto a voi io vi disperderò fra le nazioni e vi inseguirò a spada tratta. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Perché? Perché Dio aveva scelto quella nazione, il popolo, voleva ordine nella nazione, nel popolo. Lui disse: io voglio essere il vostro Dio e voi dovete essere il mio popolo. Io ho fatto il patto con voi, il sangue dell'agnello è stato sparso, il popolo è stato col sangue, e voi siete mia proprietà, io vi ho promesso questo paese, io vi conduco in questo. E poi opposizione, disobbedienza finché il Signore non poteva più sopportarlo e doveva dire: se è così con voi e voi fate soltanto quello che tutti gli altri popoli fanno, allora sotto vi posso anche distruggere in mezzo a questo popoli e mandare la spada dietro di voi. Che cosa può fare Dio con la gente che non lo credono, non gli sono obbedienti e che vanno per le proprie vie? Fratelli e sorelle, noi siamo stati chiamati all'obbedienza della fede, e questo Pietro nelle sue lettere l'ha sottolineato in modo particolare. In prima Pietro, l'uomo di Dio ha preso la parola del Vecchio Testamento. Qui in prima Pietro, capitolo 1, leggiamo dal versetto 13. Prima Pietro, capitolo 1, 13. E poi andiamo al versetto 16, dove dice: poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E prima, in prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 13, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata. State sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. In ubbidienza nessuna contraddizione, no approvazione ad ogni parola di Dio, interiormente seguire questo e vedere per grazia l'operato dello Spirito. E nel versetto 15 leggiamo, e già nel versetto 14, come figli ubbidienti, in paragone con la disobbedienza nel Vecchio Testamento, come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. No, rinnovamento per mezzo dello Spirito di Dio, nati di nuovo per mezzo dello Spirito e per la parola, una parola vivente, per la forza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E poi dal versetto 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta.
In eurem
nella vostra condotta santi, non qui e lì un pochettino, ma veramente di vivere per la grazia di Dio quello che Paolo ha scritto. Adesso non vivo più io, ma Cristo vive la sua vita per mio mezzo. Leggiamo versetto 15 e 16 ancora un'altra volta. Ma come colui che vi è chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E poi viene esposto come per grazia nella nostra vita può essere, senza fatica. È veramente la vita di Dio in noi, che tutto quello che Dio ci ha dato veramente per grazia anche viene manifestato. E qui nel versetto 22 è scritto: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Di cuore, qui è scritto: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, nell'obbedienza alla verità, e la parola di Dio è la verità. Avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda, intensamente di cuore. Dio che me lo dia a me, che ce lo dia a noi tutti, che questo amore divino che ci unisce con Dio, che ci unisce uno all'altro. E quando Paolo scrive di questo, che il corpo del Signore è consiste in molte membra, e quando dice per uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo, fratelli e sorelle, allora abbiamo bisogno di questo battesimo spirituale, questo battesimo con lo spirito e col fuoco, affinché possiamo appartenere al corpo di Cristo. È così certo come la volontà di Dio è stata manifestata quando il nostro Signore e Redentore ha sparso il suo sangue, così Dio ha amato tanto il mondo che Lui ci ha dato il suo unigenito figliolo, affinché tutti quelli che credono in Lui non vanno perduti, ma che ricevano la vita eterna. E poi l'amore di Dio è stato sparso per mezzo dello Spirito Santo nei cuori dei redenti. Per primo l'amore di Dio è stato manifestato alla croce del Golgota, la redenzione, il perdono, riconciliazione, e poi l'amore di Dio sparso per mezzo dello Spirito Santo nel cuore dei redenti, affinché noi, Dio, con amore divino e fra di noi, con questo amore intenso, così come è scritto, di cuore, amiamo l'uno l'altro. L'amore rimane, tutto passerà, tutte le profezie, tutto passerà, ma l'amore di Dio rimane, l'amore che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, noi aspettiamo l'ultima pioggia, e questa pioggia viene, ma anche nel frattempo noi tutti possiamo essere riempiti con lo Spirito Santo, e io aspetto il giorno dove noi veniamo insieme, veniamo alla preghiera insieme, non per ascoltare una predica, ma che veniamo insieme per pregare finché siamo e lo Spirito Santo può scendere. Adesso veniamo per ascoltare una predica, ma in brevemente non venite soltanto ad ascoltare una predica, venite con il desiderio di essere riempiti con lo Spirito Santo, che quello che in quel tempo successe all'inizio così può succedere anche alla fine, e per questo ci sono i passi biblici nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Quindi, per la grazia del nostro Dio, e poi qui nel versetto 25, ma la parola di Dio rimane in eternità, e questa è la parola che noi vi abbiamo annunziato. Quale grazia Dio ci ha dato. E poi brevemente a quello che Paolo dice in 2 Tessalonicesi 2, da 10 a 12. Noi conosciamo i passi biblici tutti a memoria. La seconda parte di 2 Tessalonicesi, in capitolo 2, versetto 10, la seconda parte. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'equità, siano giudicati. Quindi qui il giudizio viene detto su tutti quelli che non hanno creduto alla verità. Come possiamo essere riconoscenti che possiamo credere? Senza faticarci di cuore, possiamo credere ogni parola, ad ogni parola possiamo confermarla con un amen. Così è, così Dio l'ha detto e così succede. Ancora qui il paragone con tutti quelli che dal risveglio del fratello Branham sono venuti fuori. Nel 1946 nessun uomo aveva sentito parlare di Oral Roberts o da Billy Graham o di Thomas Hicks. Nessuno aveva sentito parlare di un risveglio. Magari hanno parlato di Azusa Street a Los Angeles, dove un predicatore ricevette il battesimo dello Spirito Santo. Ma che cosa era nel 1946? Tutti andavano per le proprie vie, e poi Dio mandò il suo servo e profeta, e non questo soltanto con la proclamazione del pieno Vangelo, ma anche con la conferma completa della parola che veniva proclamata, e per questo il messaggio dall'inizio è stato confermato da Dio. Non l'abbiamo qui ripetutamente detto, si può prendere tutto questo dall'internet. Più di 1500 volte il fratello Branham nelle righe di preghiere ha potuto dire: così dice il Signore, perché Dio in una visione gli mostrava da dove veniva la gente, quello che avevano, e poi poteva proclamare che sarebbero stati guariti, perché l'angelo del Signore gli aveva detto: tutti quelli che ti vengono mostrati in visione sono già salvati, sono già stati guariti, tu hai soltanto bisogno di dirlo. E Dio lo confermava, Dio ha confermato la sua parola come mai prima. E poi, se prendiamo la parte triste, nel mezzo di quelli che glorificano il fratello Branham, e noi non lo facciamo, noi diamo tutta la gloria al Signore, ma poi tutte le incomprensioni, tutti i malintesi, tutte le tutti i malintesi sulle espressioni che il fratello Branham ha fatto, questo mi dà tristezza, che quello che Dio ha detto che venga così malinteso, fino a che dicono che il tempo della grazia è passato e che il ritorno del Signore già è avvenuto e che Dio ha lasciato, che il Signore ha lasciato il trono di grazia. Loro non rispettano la parola, non guardano alla parola, non ritornano indietro alla parola. È quello che il fratello Branham, per esempio, nel marzo 1963 ha visto e ha proclamato, era esattamente quello che Giovanni nell'isola di Patmos aveva visto, quello che gli era stato rivelato. Ma nel 1963 il Signore non ha lasciato il trono della grazia. Nel 63 non c'è stato un silenzio di mezz'ora nel cielo. No, e ancora no. Nel 1963 è stato rivelato nelle singole cose, così come a Giovanni è stato rivelato. Nel 1963 il Signore non è sceso come angelo del patto, non ha messo il piede nel mare e nella terra. Fratelli e sorelle, non potete immaginarvi quello che succede in me quando si vede tutte queste dottrine di errore, e poi come il popolo viene condotto nell'errore, e poi facendo menzione del fratello Branham, e questo mi porta un dolore potente. Ieri l'ho già detto, io siedo nella scrivania e piango per il dolore che sento che queste cose succedono adesso. E sempre dicono: il profeta ha detto. Devono mostrarmi a me dove lo troviamo nella scrittura, e quando noi soltanto portiamo tutto indietro alla scrittura, alla parola di Dio, allora abbiamo il giusto concetto, allora sappiamo di cosa si tratta. E pensate, quando il fratello Branham voleva parlare sulle sette trombe il Signore gli disse che non c'era bisogno, perché il tempo dopo il rapimento, se tutto quello che il fratello Branham ha detto e quello che lui è stato detto si porta a una stessa persona, allora non ci sono più malintesi, allora lo Spirito Dio ci conduce in tutta la verità. E d'altronde, se in Apocalisse 4 è scritto dopo il tempo della chiesa di Laodicea, ma noi siamo nel tempo della chiesa di Laodicea, e poi viene mostrato quello che succederà dopo, ma noi non siamo dopo. Noi siamo adesso nell'ultima epoca della Chiesa, e in questa ultima Chiesa, allora questo conduce alla sposa, che la Chiesa viene chiamata dalla Chiesa, e poi la promessa meravigliosa: chi vincerà siederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto nel trono del mio Padre. Che cosa potrebbe essere menzionato ancora qui? Dio ci ha fatto questa grazia, e anche questo l'abbiamo menzionato qui nel 1933, quando il fratello Branham ricevette questo divino mandato di andare, di portare il messaggio che lui era stato dato, e che il suo messaggio precederebbe la seconda venuta di Cristo. Con voce potente gli è stato detto: leggi 2 Timoteo capitolo 4, e noi tutti sappiamo quello che è scritto lì. Io ti ordino, predica la parola in ogni tempo, perché verrà il tempo dove la vena dottrina non la sopporteranno. E il fratello Branham l'ha strappato dalla sua Bibbia, l'ha messo nella pietra della cappella, e disse: io ti consacro questa, in questo luogo verrà predicata solo la tua parola, come tu hai detto. E si comprò una nuova Bibbia per predicare da quella nuova Bibbia. Che cosa devo dire? Col fratello Barrier abbiamo avuto una riunione, e quando mi è stato chiesto che cosa sono i 7 tuoni, che cosa devo dire? Io potevo dire: io non lo so. E ho detto buonanotte e sono andato nella piccola stanza, ma il mattino dopo, molte volte l'ho detto, oggi ho ancora la stessa orologio. Una degli orologi migliori, cammina sempre. Era di mattina presto, verso le 5, dove mi venne detto: mio servo, alzati e leggi 2 Timoteo 4. Che cosa pensate? Che cosa significano delle esperienze del genere per tutta la vita, per tutta la proclamazione? Quando ero alla fine col versetto 5, proclama la parola che sia a tempo fuori di tempo. Allora nel piccolo tavolo ho potuto mettere la Bibbia e alzare le mani al Signore e dire: amato Signore, così come Tu mi hai ordinato di leggere questi passi biblici, così quello che i sette tuoni hanno parlato in Apocalisse 10 non è stato scritto e per questo non può essere predicato. Io ho da predicare la parola e sapete in tutte le nazioni da fanatici vengo giudicati che io non credo ai sette tuoni. Io credo ai sette tuoni che succederanno quando il Signore scende e mette i suoi piedi nel mare e nella terra, ma non che sette uomini particolari da tutti i continenti vengono usati per rivelare i sette tuoni. No, e di nuovo no, ma per questo vengo giudicato di questo, perché mi viene detto che io non credo quello che il profeta ha detto. E fratelli e sorelle, diciamo questo umilmente: Dio mi ha dato e ci ha dato a noi la grazia tutto, di capire tutto in modo giusto, di ordinarlo nel giusto contesto, di sapere dove appartiene ogni cosa. Quando il fratello Branham dei sette tuoni l'ha detto più di 50 volte, per lui era molto importante, perché nel momento quando lui era andato a Arizona e ricevette la rivelazione, non la rivelazione dei sette suggelli, c'è sempre una differenza fra la rivelazione di una cosa e il compimento di quello che è stato mostrato nella rivelazione. Ma diciamo questo nel nome del Signore: quando il nostro amato fratello lì umilmente, non sapendo che succederebbe prossimamente, e che pregò ancora, puoi andare a Los Angeles, predicare a Los Angeles al mio posto, mi disse a me, io il più umile, e io mi chiede che dovrei predicare al suo posto, perché lui stava facendo le valigie per andare a Arizona. Ma lì successe, quando andò nella montagna, successe che questo tuono potente sette volte, e quando il fratello Branham guardò, vide la nuvola soprannaturale coi sette angeli in forma di una piramide, e il settimo angelo disse e gli ordinò di ritornare a Jeffersonville, perché i sette suggelli sarebbero aperti. Fratelli e sorelle, io non sono caduto da sopra all'improvviso col paracaduta. Io dall'inizio sono stato partecipe di questo, e sempre e dal 1958 a dicembre tutte le prediche che il fratello Branham negli Stati Uniti aveva predicato qui a Crawford, nella Inrata strada, l'abbiamo ascoltato nella casa del fratello Borg. Fratelli e sorelle, Dio mi ha dato una grande responsabilità, perché sono testimone oculare di queste cose che sono successe, delle cose che Dio ha fatto nel nostro tempo, e poi la gloria soprannaturale di Dio che venne, e poi l'indicazione ritorna indietro perché i sette suggelli verranno rivelati. Dio ha veramente fatto grandi cose, ci ha fatto grazia, ci ha aiutato, ci ha condotto in tutto il piano di Dio. Riepiloghiamo di cosa si tratta oggi. La Chiesa nel tempo di Laodicea va per la sua via, ma quelli che appartengono alla sposa dell'agnello vengono chiamati fuori, e tutti quelli che adesso ascoltano la voce di Dio vengono paragonati con quelli che hanno visto il paese della promessa e potevano rimanere, come Paolo in Prima Corinti 10 ha scritto: tutti hanno mangiato manna, hanno bevuto acqua dalla roccia, tutti hanno vissuto questo, e poi hanno potuto vedere che nella maggior parte di loro Dio non si è compiaciuto. Fratelli e sorelle, ancora un pensiero è in me. Nelle 246 domande che mi sono state poste, la domanda principale l'ho tirata fuori, e la domanda principale è: che cosa è la differenza fra le vergini avvedute e le vergini stolte? E su questo scriveremo, di questo ne parleremo. Dio ci fa tanta grazia senza che noi aggiungiamo nulla. La parola ci viene data, chiarezza, e Dio ci conduce in tutto quello che Dio ha da dirci in questo tempo e da rivelare. Diciamo ancora questo: il ministero del fratello Branham è concluso, e tutti quelli che aspettano che lui ritornerà e porterà a compimento il ministero, di questo non c'è nessuna promessa nella Bibbia. Anche quando il fratello Branham menziona il sogno di un fratello che veramente ha sognato e disse: ho ascoltato la voce del fratello Branham in sogno, ancora una volta farò questo sentiero. Questo l'ha ripetuto il fratello Branham, ma questo non gli è stato rivelato. Un uomo l'ha sognato e il fratello Branham ha solo detto quello che quest'uomo ha sognato, ma noi non sogniamo, noi ritorniamo alla parola e sappiamo che il Signore per grazia porterà a compimento l'opera sua, e noi l'aspettiamo in questo tempo. Dio è fedele. Prendiamo a cuore quello che è stato letto nell'introduzione in Efesini 1, che Dio ci ha benedetto con ogni benedizione che era nel cielo. Colleghiamo con la richiesta: amato Signore, così è scritto, così lo crediamo, che sia manifestato, conferma tu la tua parola nel nostro mezzo. e nessuna promessa rimarrà senza che si compia, e quello che negli uomini è impossibile è possibile in Dio. Quindi vogliamo avere fiducia nel Signore, che manderà nello stesso tempo la prima e l'ultima pioggia, come è scritto in Giacomo, come è scritto in Zaccaria 10, come è scritto e promesso nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Dio il Signore porterà a compimento la sua opera di redenzione. Ma prendiamo anche a cuore questo che abbiamo letto, che l'anima, il nostro spirito, il nostro corpo sia trovato irreprensibile nel ritorno del Signore. Penso che è scritto in Prima Tessalonicesi 5 che lo spirito, l'anima e il corpo siano nel ritorno del Signore trovati, che possono sussistere alla sua venuta. Deve essere scritto in Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 23. Prima Tessalonicesi 5:23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Siete d'accordo con questo? Diciamo: Signore, facci grazia che questa parola, e siate sincera, il volere l'ha messo Dio nel nostro cuore, e Lui porterà a compimento per grazia, non tu con la tua propria forza, ma la forza di Dio verrà manifestata in noi tutti. Allora non ci sarà più nessuna contraddizione, non ci sarà più opposizione, ma ci sarà un collegamento interiore con quello che Dio ha promesso e farà. Questo lo crediamo con tutto il cuore, che nel ritorno del Signore i veri credenti saranno presentati senza macchie, irreprensibili nel cuore e nel corpo e nell'anima, o il sangue dell'agnello o lo spirito di Dio. Tutto opera per mezzo del sangue, della parola e lo spirito. E noi diciamo soltanto: Signore, io sono qui che alla tua gloria possa succedere. Io credo, come dice la scrittura. Anche questo vogliamo dirle ancora una volta: noi crediamo che l'ultimo messaggio arriva agli estremi della terra, che tutte le lingue e popoli vengono inclusi, e noi crediamo che i segni dei tempi parlano un linguaggio chiaro, che il ritorno del Signore è vicino. E per questo è scritto: rimanete sobri. Per favore, rimanete sobri nelle parole, nelle opere, rimanete sobri con tutti e due i piedi sulla terra, ma nel cuore collegati con Dio, affinché non venga obbrobio nel nome del Signore, ma che noi tutti veniamo benedetti da Dio e possiamo essere di benedizione. Lui che ha incominciato, Lui porterà a compimento per il giorno glorioso del suo ritorno. E tutti questo possiamo dirlo. Chi adesso ascolta l'ultimo messaggio e lo crede di cuore, lo riceve e che si lascia edificare con la parola di Dio, affinché la volontà di Dio può succedere nella nostra vita. Avete solo bisogno di leggere Ebrei 10: per un solo sacrificio tutti quelli che si lasciano santificare li ha condotti per sempre alla meta. Leggiamo ancora questo versetto e alziamoci per leggere questo versetto insieme, da Ebrei 10, 14: con rispetto in fede, in meditazione, infatti con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Questo Amen non era abbastanza alto. Per sempre li ha portati alla meta, con ogni benedizione che c'è nel cielo, in noi, in Gesù Cristo, ci ha benedetti. E credetelo, Dio non ci può dare una speranza soltanto, Lui compirà, e nel ritorno di Gesù Cristo, del Signore, insieme vedremo e insieme lo vivremo. Oggi ascolteremo due cantici, uno in spagnolo e poi il fratello Jean-Claude, e poi insieme pregheremo e daremo. Fratello Hans, vieni avanti. Fratello Jean-Claude, poi venite voi. Oggi veramente a tutti daremo la chiamata. Venite voi tutti che siete carichi, che nessuno più vada via da qui carico, che tutti mettono qui il loro peso, come un canto viene detto, come viene accantato tu puoi mettere il tuo carico in Gesù e avere fiducia in Lui come amico. Lui fa grazia e benedici, e noi tutti vedremo la sua salvezza. Cantiamo noi tutti.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Mein Gott.
Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
sono il nostro fratello, la nostra sorella qui. Voi siete qui, bene? Sarebbe bello se tutto quello che viene cantato in altre lingue capiremmo tutto, ma nello spirito l'abbiamo capito. Noi abbassiamo i capi, rimaniamo in preghiera e anche questo servizio non vogliamo portarlo alla fine, a meno che tutti hanno la possibilità di consacrare la loro vita a Dio, di credere, come dice la Scrittura, di ritornare veramente ogni parola di Dio, di crederla e di ricevere la rivelazione, e che noi veramente siamo un'anima e un cuore. Chi vuole che noi chi vuole essere incluso in questa preghiera, alzate la mano. Dappertutto, dappertutto. Oh Dio, amato Signore, tu hai chiamato a te, hai detto: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi, io vi darò riposo per l'anima vostra. Amato Signore, tu sei presente per confermare la tua parola. Insieme lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Insieme ti ringraziamo che adesso possiamo vivere in questo tempo dove l'ultima chiamata viene, che possiamo credere adesso e ubbidienti, possiamo essere ubbidienti. Amato Signore, daccelo a noi tutti, che la fede e l'ubbidienza vengono collegati con te e che noi in fede possiamo afferrare che noi con un'unica offerta che tu alla croce del Golgota sei morto per noi, hai dato la riconciliazione e la redenzione, abbiamo ricevuto la piena salvezza e una volta per sempre siamo arrivati alla meta. O amato Signore, noi possiamo avere la meta davanti agli occhi. Salva quello che è andato perduto, guarisci quello che è ammalato, sciogli quelli che sono legati, che succeda per la forza di Dio con tutti quelli che oggi hanno ascoltato la parola e hanno creduto. Daccelo a noi tutti, che la fede e l'ubbidienza siano collegati con te e nella nostra vita venga rivelato come a Abramo. Abramo credette e vide le promesse compiute e lui era obbediente quando doveva sacrificare Isacco e sapeva quando lo porterebbe come sacrificio, che Dio il Signore gliel'avrebbe risuscitato dai morti e che tutti e due sarebbero ritornati. In Dio tutto è possibile. Prendetelo in fede, ringraziatelo di cuore. Noi chiediamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso la domanda ancora: se qualcuno vuole essere battezzato, c'è qualcuno che vuole essere battezzato in modo biblico? La possibilità ci sarebbe? Due? Il fratello Mischi è qui e il battesimo può essere fatto. Oggi chiameremo ancora alcuni fratelli per ringraziare il Signore. Il fratello Kukaczka chiameremo, il fratello Yuri Keba, il fratello Danzeisen lo chiameremo e poi vediamo chi dei fratelli, o se il fratello Eliesa o chi dei fratelli che ci hanno visitato si vuole aggiungere per la preghiera. Dovete sapere che noi apprezziamo che voi venite da lontano per ascoltare la parola. E poi la domanda: quanti predicatori che possiamo dare spazio, che ci portano la parola? E allora non si sa dove uno dovrebbe incominciare, dove può finire. Ma per la preghiera abbiamo il tempo. poi venite avanti. Fratello Friedrich, vieni anche tu. E poi il fratello Yuri Keba viene anche. E chi vuole ringraziare il Signore, venga. Venite, ringraziate il Signore. Nostro Redentore Salvatore, noi siamo riconoscenti che possiamo essere qui in questo luogo dove tu parli per mezzo del tuo servo, al tuo popolo, la parola per questo ultimo tempo. Noi ci prendiamo questo a cuore e crediamo tutta la tua parola e aspettiamo il compimento. Benedici il tuo servo. Che la tua sposa venga chiamata fuori e sia fortificata nella tua parola. E a te l'unico Dio sia la gloria e l'onore. Tu sei l'unico degno di prendere la gloria e l'onore. Benedici il tuo popolo, benedici la tua parola nei nostri cuori, nella nostra vita. Che la nostra vita sia una manifestazione del tuo amore e della tua vittoria. Amen. Grande Dio, con tutto il cuore vogliamo ringraziarti per queste parole preziose che oggi abbiamo ascoltato. Signore, tu ci fai partecipi del tuo consiglio, ci mostri il tuo piano di salvezza è in quello che tu fai attualmente. Oh Signore, che grazia, che privilegio che possiamo vedere questo. Tu porterai a compimento la tua opera. Tutto quello che abbiamo ascoltato lo crediamo con tutto il cuore. Diciamo sì, diciamo amen a ogni parola. È per noi la santa parola di Dio. Vogliamo tenerla nel nostro cuore e crederla. E tu stesso farai il compimento, come abbiamo ascoltato, fedele colui che l'ha promesso e lui lo porterà a compimento. Il mio cuore è commosso e voglio ringraziarti. La gloria e l'onore sia al tuo santo nome. Amen.
O veliki Bog.
Ja.
Ja, amen. Ja.
Tvorets
grossa Gott. Grande Dio. Tu che hai creato il cielo e la terra, nostro Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore. Tu ci hai fatto grazia. Tu ci hai perdonato.
Tu hai unsere Namen in dem Buch des Namens vor Grundlegung der Welt geschrieben.
Hai scritto il tuo nome nel libro della vita fin della fondazione del mondo. Chi siamo noi? Noi siamo diventati tuoi figlioli. Tu hai sparso il tuo sangue qui sulla terra. Tu sei il nostro Redentore qui sulla terra. Oggi abbiamo ascoltato le tue parole. Siate santi perché io sono santo. Aiutaci, Signore. Tu hai detto, senza di me non potete far nulla. Noi ti diciamo, ti chiediamo, aiutaci. Che il tuo Spirito venga su di noi. Dacci questo tuo amore. Dacci la tua pace. Perché, Signore, benedici tutti in tutta la terra. Lo chiedo nel tuo nome. A te sia la gloria e l'onore in Gesù Cristo. Amen. Chi è venuto ancora? Dio Padre Eterno, ti ringraziamo per tutto quello che abbiamo ricevuto qui. Ci siamo saziati, l'anima nostra è sazia. Noi ci rallegriamo nello spirito e vogliamo portare questo cibo in Brasile e in Portogallo e anche a Genova al gruppo brasiliano. Signore, vai con noi, rimani col tuo figlio, il tuo servo, che abbia sempre abbastanza cibo per noi. Lui ci dà nuovo coraggio che possiamo andare avanti nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. E diamo al nostro fratello saluti nel Brasile e dovunque tu vai, porta i saluti. Il Signore sia con te. Vuole venire ancora qualcuno e ringraziare il Signore? È meraviglioso. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria. Lasciatemi menzionare che il fratello Graf è stato chiamato a casa. Noi tutti conoscevamo il fratello Graf dalla Svizzera. Dal 74 lui apparteneva a questo e ha preso tanta responsabilità. E nel 79, quando tanti sono stati condotti nell'errore e hanno cambiato la loro posizione, lui mi disse personalmente, tanti che avevano cambiato la loro posizione su di me, il fratello Graf mi disse, io rimango nella decisione che il Signore ha preso, e tutti i fratelli sono rimasti con questa decisione fino a oggi, non sono venuti sotto un'influenza estranea, ma la decisione che Dio ha preso l'hanno rispettato. Che l'Iddio Onnipotente possa consolare la sorella Graf e quelli che portano ancora il dolore per questo. Presto verrà il tempo dove noi tutti saremo col Signore. E di nuovo tutti i fratelli, tutti da tutti i popoli, lingue, nazione, salutate tutti. Adesso tutti quelli che ancora sono in collegamento, siate benedetti nel nome del Signore. Il ritorno di Gesù Cristo è vicino. rimanete sobri e ringraziate il Signore per il grande privilegio che adesso possiamo vivere e possiamo essere partecipi di quello che Dio fa attualmente. Abbiate misericordia con tutti quelli che sono nell'errore e che guardano quello che Dio ha fatto in un tempo e passano al lato di quello che Dio fa attualmente. Quelli che sono savi seguono questo. Quelli che sono savi, le avvedute, hanno capito che quello che Dio ha fatto nel passato ci collega con quello che Dio fa attualmente. Quello che Dio fa attualmente ci collega con quello che Dio ancora farà. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria. Anche a voi in Sicilia, in tutta l'Italia, in tutta la Romania, Dio benedica in tutti popoli, lingue e nazioni. Ricordatevi di me nella vostra preghiera. Quando uno passa gli 80 anni, si va verso i 90, ma si è ringraziato il Signore, nonostante tutti i voli notturni e tutto quello che era negli ultimi due viaggi, Dio ha fatto grazia e ci sarà un grande frutto nell'eternità. Vogliamo chiedere al nostro corale di cantare ancora. C'è qui vicino il capo della corale. Se no, chiudiamo e chiediamo al fratello Smith che prega con noi tutti. Sì, amen. Cantiamo il coro Tu sei degno, Tu sei degno.
Thank you.
Rimanete così, è potente. Lasciatemi leggere il passo che appartiene a questo coro in Luca 21, 29. Magari bisogna incominciare col 28. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Disse loro una parola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Grande Dio, Signore nel cielo, l'abbiamo ascoltato come nei cantici è stato espresso questa parola: al di fuori della tua parola non c'è nulla che può sussistere e che sussisterà. Signore nel cielo, come abbiamo letto e ascoltato, il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimarrà. Tu hai promesso e noi in questi giorni vediamo che questa tua parola che tu hai espressa la vediamo e siamo e ci rallegriamo che tutto il mondo, che in tutto il mondo vengono chiamati della gente che sono volenterosi di ascoltare la tua parola e di credere alla tua parola. Facci grazia, fai grazia anche a quelli che oggi daranno la loro testimonianza davanti a te, davanti agli uomini, di camminare con una buona coscienza. Benedicili, benedici noi tutti in tutto il mondo, Signore nel cielo. Tu sai, mi mancano le parole, non posso esprimerlo, e nonostante ti dico grazie per la grazia, per la fedeltà, per la misericordia, per la rivelazione, l'amore che tu hai verso il tuo popolo, la tua Chiesa. A te il ringraziamento. Amen. Fratello Mischi, dici per il servizio e prega per tutti i giovani che ieri hanno dato la loro vita al Signore. Padre Celeste, il nostro cuore è così sopraffatto per la benedizione che abbiamo ricevuto questa mattina. Sì, abbondantemente tu oggi ci hai benedetti con la tua presenza, con la tua parola vivente. Che pienezza di grazia, di amore e di verità. Noi questo lo prendiamo e lo conserviamo nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Benedici tutti quelli che hanno ricevuto la tua parola. conducili in questa luce che tu hai fatto per noi, questa via che ci conduce all'eternità. Benedici quelli che prendono la tua parola e preparaci. Tu sei che ci prepari e ci presenterai senza macchie né rughe in quel giorno glorioso. Benedicici, benedici i giovani che si faranno battezzare e danno la testimonianza che hanno ricevuto la tua grazia e che camminano in una nuova vita. Benedici dappertutto tutti quelli che erano collegati, che da ogni bocca e da ogni cuore venga fuori la gloria e l'onore. Tu solo sei degno di ricevere la gloria e l'onore. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù Cristo. Amen.